Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
E di Alessandro Schirano, di Gianmarco Ferronato, di tutti noi di Radio 24, un saluto a tutti voi, dunque aspettando il voto della prossima settimana per quella che appare essere la rielezione di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea. Stiamo parlando di giovedì prossimo alle 13, si completa il posizionamento degli eurodeputati all'interno dei gruppi di appartenenza. Allora, mentre Ursula von der Leyen dunque punta sul blocco composto essenzialmente da PPE, dunque i popolari, dai socialisti, da Renew Europe e dunque dai centristi, la destra si è divisa addirittura in tre distinte forze, due delle quali sono novità assolute e di cui c'è davvero, come dire, vale la pena approfondire. Insomma, cosa c'è alla destra delle destre? Tra pochissimo ci aiuta ad orientarci Monica Bonini, che è professore associato di istituzioni di diritto pubblico all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Prima però vogliamo farvi sentire come sempre un paio di contributi da questa settimana e cominciamo dalla Premier Giorgia Meloni, che parla in un primo passaggio di Orban. Orban e le sue missioni di pace autonome che di fatto dalla Cina e prima dalla Russia e poi anche dalla villa dell'ex presidente sfidante di Biden, Trump. Allora sentiamo Giorgia Meloni alla fine dell'incontro del vertice NATO negli Stati Uniti.
Se fossero iniziative che possono portare qualche spiraglio, diciamo, di pace e di diplomazia, io diciamo non ci vedrei niente di male, direi ben venga. Il problema è che quando si va si dà questo segnale e il giorno dopo si ottiene che un ospedale viene bombardato, beh, insomma, a me pare che questo dimostri purtroppo che non c'è alcuna volontà di dialogo da parte della Russia di Putin, e quello poi è il tema, perché se ci fosse una volontà di dialogo, per carità, dialoghiamo, però ecco, mi pare che la risposta sia stata abbastanza chiara, no?
Questo dunque al termine dei lavori, era la notte americana tra giovedì e venerdì, ma visto che siamo a Europa Europa, sentiamo allora anche un passaggio della Premier italiana invece su Ursula von der Leyen, proprio sul voto della prossima settimana e in senso più ampio sul possibile avvicinamento tra ECR e il centro dello schieramento politico. La sentiamo.
Come Presidente del Consiglio italiano, il mio obiettivo, unico obiettivo, è portare a casa per l'Italia il massimo risultato possibile. Come Presidente di ECR, lei sa che Ursula von der Leyen incontrerà l'ECR, a valle di quello che lei dirà, chiaramente dialogheremo con le altre delegazioni e decideremo che cosa fare. Però ecco, sono, diciamo, due posizioni che devono riuscire a stare insieme, ma sulle quali chiaramente io sono soprattutto concentrata su quello che all'Italia deve essere riconosciuto, non in ragione del suo governo, non in ragione dei miei rapporti personali con questo o quell'altro leader, ma in ragione del suo peso, e su questo, insomma, chiaramente tutta la maggioranza, anche che ha posizioni diverse su questa materia, sta lavorando insieme per ottenere questo risultato.
Questo dunque Giorgia Meloni sugli appuntamenti, sul posizionamento anche di Fratelli d'Italia, ma in questo caso soprattutto di ECR. Facciamo ancora un punto, e ci aiuta Beda Romano, il corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, su quello che allo stato dell'arte sono i 7 gruppi parlamentari all'interno dello schieramento parlamentare dell'Unione Europea.
È nato il terzo gruppo parlamentare di destra al Parlamento europeo, si chiamerà l'Europa delle Nazioni Sovrane e tra i suoi azionisti di maggioranza c'è Alternative für Deutschland, il partito tedesco di estrema destra. La nuova fazione politica conterà 25 deputati provenienti da 8 paesi membri. Come detto, il nuovo gruppo si aggiunge ai Patrioti d'Europa, nato intorno al movimento ungherese Fidesz, e ai conservatori, tra i quali siede il partito Fratelli d'Italia della premier italiana Giorgia Meloni. Insieme questi tre gruppi rappresentano il 25% del Parlamento europeo in termini di seggi. La prossima settimana il nuovo Parlamento terrà la sua prima sessione plenaria dopo il voto del 6-9 giugno. Sarà l'occasione di eleggere il nuovo presidente e 14 nuovi vicepresidenti. I partiti più centristi, che hanno nell'Assemblea una netta maggioranza, hanno deciso che sia Patrioti d'Europa che l'Europa delle Nazioni Sovrane rimarranno dietro a un cosiddetto cordone sanitario. In altre parole, i loro candidati verranno messi sistematicamente in minoranza. Con l'occasione, il Parlamento dovrà votare la fiducia anche alla presidente designata della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nel mettere a punto la sua maggioranza, l'ex ministra della difesa tedesca ha ricevuto, in buona sostanza, il probabile sostegno dei Verdi, a cui si aggiungerebbero i popolari, i socialisti e i liberali. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles.
E allora, professoressa Bonini, intanto buongiorno, grazie di essere con noi.
Grazie a voi per questo invito, davvero molto gradito.
Tre destre alla destra dell'emiciclo, abbiamo detto, tre gruppi distinti e potenzialmente in competizione?
Allora, io proverei a fare questa distinzione anzitutto, in modo tale anche che chi ci ascolta capisca ancora meglio rispetto a quello che Beda Romano ha già spiegato di cosa si sta parlando. Noi abbiamo sostanzialmente partiti che fino a poco tempo addietro sembrava fossero uniti da linee politiche comuni o comunque anche da legami non solo politici di grande affinità. Che cosa è successo in questi giorni? Sostanzialmente è sorto definitivamente quello che è il partito che si chiama, anzi il gruppo parlamentare, mi scusi, Patrioti d'Europa, su iniziativa appunto di Orban, e il gruppo ancora più, diciamo così, all'estrema destra delle destre esistenti, l'Europa delle Nazioni Sovrane, è rimasto al di fuori di quello. Quindi quello che è successo è che le varie destre si sono compattate all'interno, come sentivamo prima, di tre raggruppamenti diversi. Allora, quali sono le differenze fondamentali? Io direi che i Patrioti d'Europa e l'Europa per le Nazioni Sovrane sostanzialmente hanno dei programmi che, se devo valutare da un punto di vista giuridico, cioè attenendomi ai trattati, vanno esattamente contro quelli che sono principi fondamentali contenuti ad esempio all'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea. Da un lato i Patrioti d'Europa, che lo ricordo hanno alla presidenza Bardella e fra i vicepresidenti al momento mi pare ci sia ancora Roberto Vannacci, quindi
con dibattito annesso, ma naturalmente contro,
esatto,
sulla Lega.
Esatto. Hanno semplicemente sostenuto, queste credo siano proprio le parole di Bardella, che sono una forza patriottica e che vorranno lavorare in modo tale da riportare le istituzioni, si immagina, europee a servire le nazioni e i popoli, e vogliono riorientare quelle che sono le politiche europee. Cosa esattamente significhi questo è abbastanza difficile da stabilire, perché ovviamente è un contenitore all'interno del quale ci può essere tutto il contrario di tutto, ma di certo non è filoeuropeista. Quello che invece fa il gruppo che ha i famosi soli 25 seggi, cioè l'Europa delle Nazioni Sovrane, è qualcosa di diverso. Cioè qui c'è proprio un'espressione chiara e netta contro tutti quelli che sono i valori europei, perché se noi pensiamo Alternative für Deutschland è diciamo così indicata come il partito e si autodescrive come un partito che promuove, professa un profondo credo ad esempio relativo a popoli di natura soltanto ed esclusivamente storica, quindi pone l'accento sulle etnie, lo sto dicendo in modo delicato ma spero, certo, che si comprenda quello che intendo dire. È un partito che da tempo ormai ha scatenato in Germania delle proteste di massa perché sta portando avanti una politica di revisione storica e di conseguenza politica molto intensa.
Ecco, è un partito, e non a caso, professoressa, mi scusi, proprio per questo, o meglio con questa scusa, poi è stato espulso non molto tempo fa, era maggio, da Identità e Democrazia, cioè persino a quell'interno uscite tipo le camicie brune non erano così malvagie, sono ritenute eccessive.
Esatto, e peggio ancora quello che tramite un giudice peraltro è stato stabilito che sono tendenze chiaramente preoccupanti per quanto riguarda la tenuta dei principi democratici in Germania, la cosiddetta gioventù dell'Alternative für Deutschland come lo stesso partito sono in questo momento attenzionate dal servizio, da uno dei servizi di intelligence, si chiama proprio servizio per l'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, che ritiene che in ragione di quello che si chiama Deutschland Plan, il piano per la Germania stilato appunto dalla gioventù dell'AfD, insomma ci siano preoccupazioni molto serie rispetto all'atteggiamento di questo partito o di una parte di questo partito nei confronti non tanto degli immigrati o semplicemente di chi è appena giunto in Germania per le ragioni più diverse fra loro, ma addirittura dei cittadini tedeschi di seconda generazione. Quindi ci sono motivi molto seri. Ed è per questo che dicevo, se da un lato, diciamo così, i patrioti d'Europa in un contenitore, mi passi l'espressione, vogliono presentare un programma che risponde al nome che si danno, diciamo così che l'Europa delle nazioni sovrane, aggiungo anche Confederazia della Polonia, certo. È evidentemente, lei la conosce meglio di me, le battaglie di questo
ne abbiamo parlato, lo dico per gli ascoltatori,
esatto.
Estremisti, antisemiti, eccetera, eccetera,
contro il diritto d'aborto e così via. Quindi diciamo così c'è un contro e c'è una porta aperta a tutto quello che può comunque andare contro i principi e valori europei. Il gruppo dei conservatori e riformisti, diciamo così,
è la sinistra delle destre europee a questo punto, mi scusi se l'ho interrotta, si trova alla sinistra delle tre destre.
La destra più estremamente conservatrice delle destre, forse si può.
Sì, certo, naturalmente,
diciamo,
io avevo un gioco anche
degli
verbale.
Degli esercizi di fantasia lessicale. E quindi che cosa succede? Che evidentemente l'ECR ha tutto l'interesse a avere una posizione che gli avvicini sempre di più. Non per programmi politici, ma sto pensando al voto per la Commissione europea,
esatto,
ai popolari e all'alleanza di socialisti e democratici, e gli altri hanno l'interesse forse contrario. Ora,
ad allontanarsi.
Non è un problema di numeri.
No, non lo è assolutamente, l'abbiamo detto anche in varie occasioni. Io ringrazio Monica Bonini, il tempo adesso stringe, ma sicuramente avremo modo di tornare su queste tematiche. Non è una questione di numeri, appunto perché i numeri si producono altrove, quindi da questo punto di vista il voto dei 25 eurodeputati di Fratelli d'Italia non ha alcuna efficacia, ma è un problema più ampio, naturalmente anche di stabilità di un percorso che sta per iniziare. Professoressa Bonini, grazie di essere stata con noi intanto.
Grazie a lei molto.
Grazie, e adesso ci aggiorniamo, naturalmente come di consueto gli aggiornamenti per chi è in viaggio, e poi facciamo un balzo anche temporale, andiamo a parlare di Marco Polo, lo inquadriamo in una delle fasi più affascinanti del suo viaggio verso il Katai. A tra poco.
Europa, Europa.
Dall'attualità alla storia, anzi alla grande storia, 7 secoli dalla morte di Marco Polo, il suo nome e l'opera che ha scritto con Rustichello da Pisa, Il Divisement du Monde, questo è il titolo, evocano ancora i miti del viaggio e del ritorno dell'Asia misteriosa e di Venezia, un mondo di merci, di ricchezze, di popoli, di costumi tanto inattesi, soprattutto allora. Marco Polo, storia e mito di un viaggio e di un libro a cura di Samuela Simeon ed Eugenio Burgio, edito da Carocci Editore. È un'opera collettiva che analizza a fondo gli aspetti filologici e culturali, ma anche la questione testuale di un racconto entrato nella coscienza collettiva col titolo de Il Migliore. Allora, Samuela Simeon, che insegna filologia medievale umanistica all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa di letteratura di viaggio, le abbiamo chiesto di aiutarci ad inquadrare un tratto del viaggio, quello che ruota intorno alla Crimea, a Sudak, uno dei punti fermi dell'impresa familiare dei Polo.
Marco Polo cita Sudak Tusk nei primi capitoli del suo libro Il Devisement du Monde, che noi in Italia siamo abituati a conoscere con il nome di Milione. Sono i capitoli a più forte tasso autobiografico, quelli in cui racconta i due grandi viaggi, il primo fatto dal padre e dallo zio e il secondo che lo vede coprotagonista, che lo portano nell'Asia di Kublai Khan. Poi abbiamo anche degli interessi riscontri nella documentazione d'archivio, che è piuttosto ampia, che ci parla di affari dei polo in diverse zone legate al Mar Nero e al Mar d'Azov, Sudak, Costantinopoli, Tana, Trebisonda, dove i polo vennero derubati al ritorno. Sudak in realtà pare essere un ripiego rispetto al progetto originario di Matteo e di Niccolò, che sono rispettivamente lo zio e il padre di Marco. Infatti Niccolò e Matteo erano arrivati a Costantinopoli nel 1260. Costantinopoli è una città essenziale in tutto il mondo mediterraneo dell'epoca e per Venezia in particolare. Però siamo alla vigilia di uno sconvolgimento epocale. Nel 1261 Michele VIII Paleologo e i Bizantini riescono a rientrare in città, a prenderla, e pochi mesi prima hanno firmato il Trattato del Ninfeo, un trattato che d'improvviso spazza via tutti i privilegi dei veneziani, concedendoli ai nemici storici, e cioè ai genovesi, che in questo modo riescono anche a rafforzare il controllo del Mar Nero. Noi non sappiamo se i due polo avessero fiutato queste nubi che si addensavano all'orizzonte. Quello che sappiamo è che però nel 1261 erano già lontani, e più precisamente erano a Sudak, dopo essersi dotati però a Costantinopoli di una serie di merci leggere, che erano quelle che piacevano moltissimo ai signori mongoli, e cioè pietre preziose e cristallo di rocca. Perché Sudak? Probabilmente i polo avevano già dei contatti in città. Nel 1280 il testamento del loro fratello maggiore, che si chiama Marco come il viaggiatore, parla di una casa a Sudak che viene lasciata in usufrutto a due figli, mentre la nuda proprietà viene data ai frati francescani del luogo. Quindi diciamo che è una città centrale per i polo. All'epoca, per tutto il 1200 e per parte del 300, Sudak rappresenta una specie di nuova frontiera dove arrivano le merci dal nord, dalla Russia in particolare, e quindi soprattutto pellicce pregiate e grano. Era una piazza molto interessante e appetibile, ma al tempo stesso rischiosa, perché era periodicamente saccheggiata da varie popolazioni, tra cui i mongoli. Questo spiega perché nel corso del 300 abbia una parabola discendente e il suo ruolo venga preso progressivamente da altri centri, per esempio Tana sul Mar d'Azov, che aveva le stesse caratteristiche positive, le stesse merci commercializzate, ma era protetta dai mongoli e quindi era più sicura.
Ancora oggi, tra i grandi interrogativi che circondano la missione dei polo, c'è proprio quello della rotta scelta per raggiungere l'Oriente. Sudak in Crimea, di cui abbiamo appena sentito, è solo una delle possibili strade rotte, non certo una via obbligata.
Marco non parla di una sua presenza a Sudak, però questa cosa si spiega abbastanza facilmente, nel senso che, stando a quanto lui racconta nel Devisement du Monde, Marco seguì una via più meridionale per raggiungere la Cina, partendo dall'Ajazzo, che più o meno è sul Golfo di Alessandretta. Questa era la via meridionale di accesso al Katai, la Cina settentrionale. Invece il padre e lo zio erano partiti appunto da Sudak nel loro primo viaggio a est. Viaggio che peraltro è in gran parte dovuto al caso, e cioè al fatto che man mano che si spingevano a est, i due polo più anziani si trovavano la strada bloccata alle spalle per via di tensioni e conflitti che sorgevano tra potentati più o meno locali. Tra l'altro Marco racconta anche che il padre e lo zio si fermarono per 3 anni a Bukhara, nell'attuale Uzbekistan, per fare dei loro fatti che non sappiamo esattamente quali siano. Quindi si trattò di un tragitto molto lungo che durò dal 1260 fino al 1269. Poi è vero anche che l'itinerario di Marco suscita in noi una serie di interrogativi che possiamo ricondurre a due diversi ordini di fattori, direi. Il primo è dovuto allo statuto del libro. Marco Polo, contrariamente a quello che normalmente si pensa, non ha intenzione di scrivere un diario di viaggio, e il titolo ce lo dice chiaramente, perché Devisement du Monde significa descrizione del mondo, cioè lo scopo di Marco è quello di realizzare un trattato geografico che mostri per la prima volta ai lettori europei spazi fino a poco tempo prima inimmaginabili. E il pezzo forte è la Cina, che i missionari che partono prima di lui non raccontano. Quindi in questo grande atlante, in questo grande affresco geografico, non è importante che i luoghi siano visti direttamente per essere inclusi. La cosa importante è che siano stati raccontati da testimoni attendibili, e per quel che riguarda Sudak, il padre e lo zio lo sono senz'altro. C'è anche un altro problema, che è il sistema di misurazione dello spazio che usa Marco, che è molto empirico. Quindi Marco ci dice che dalla città X alla città Y abbiamo 20 giornate di viaggio. Ma quant'è una giornata? Dipende, le variabili sono numerose, il mezzo di trasporto, il clima, la morfologia del terreno, la stanchezza della compagnia che viaggia. Naturalmente, se teniamo conto che molte città hanno cambiato nome e che a volte non esistono più, vediamo che ricostruire il tragitto diventa molto complesso. E in più possiamo aggiungere, in alcuni casi specifici, come quello di Bukhara, per esempio, il fatto che ci sono delle reticenze volute. Marco Polo continua a commercializzare merci asiatiche, come il muschio, che è una sostanza usata in profumeria, anche quando ritorna a Venezia. E quindi non aveva grande interesse a dare troppi dettagli su quelle che potevano essere potenzialmente piazze commerciali da sfruttare.
Una grande battaglia tra italiani prima che l'Italia fosse tale. Le repubbliche marinare ferocemente avversarie nel segno di una rivalità, sentiremo, senza quartiere.
Allora, Genova senz'altro ha un ruolo cruciale nella vicenda biografica di Marco Polo, nello sfondo storico del suo tempo, ma anche nella vicenda biografica di quello che è il grande fantasma di questa storia, e cioè Rustichello da Pisa, che è il coautore del libro. Rustichello da Pisa viene catturato nel 1284 durante la battaglia della Meloria, che segna il forte ridimensionamento di Pisa. A Genova i prigionieri pisani rimangono per anni, infatti Rustichello era ancora a Genova nel 1298, e qui danno vita a uno scriptorium in cui si copiano manoscritti, in cui probabilmente viene redatto anche il Devisement du Monde. Questo è il versante che noi abbiamo esplorato maggiormente, perché per quel che riguarda i rapporti tra Genova e Venezia c'è una bibliografia molto ampia e molto recente, che tra l'altro tende a mettere l'accento in maniera maggiore rispetto a quanto si è fatto in passato sul ruolo di un terzo attore, che è appunto l'impero mongolo. Per quanto riguarda Marco, invece, va detto che noi non sappiamo esattamente come Marco sia arrivato a Genova, nel senso che la Vulgata ci dice che è stato catturato durante la battaglia di Curzola, che è un evento inaudito. In seguito a tutta una serie di scontri e scaramucce, i genovesi entrano nell'Adriatico, lo risalgono, devastano le coste dalmate e si scontrano con la flotta veneziana numericamente superiore, sbaragliandola. Testimoni dell'epoca ci parlano di 7-8 mila prigionieri veneziani, quindi di numeri veramente molto alti. Noi non sappiamo però se Marco Polo fosse realmente a Curzola. Questa notizia l'abbiamo in Giovanni Battista Ramusio, ma siamo nel 500. Ancora non abbiamo trovato in archivio dei documenti che la convalidino. E recentemente gli storici si sono tendono a pensare che Marco Polo sia stato catturato in uno dei grandi scontri, dei tanti scontri commerciali che avvenivano quotidianamente nel Mediterraneo, anche perché i documenti d'archivio ci permettono di individuare due grandi direttrici degli affari della famiglia Polo. La prima legata appunto al Mar Nero e al Mar d'Azov, ad esempio un fratello naturale di Marco, Giovannino, muore facendo naufragio proprio mentre ritorna da Tana. E poi un'altra direttrice che spiegherebbe la cattura di Marco, che è più mediterranea e che vede numerosi affari dei Polo a Negroponte e a Candia. Poi naturalmente il conflitto tra Genova e Venezia condiziona tutto questo periodo storico.
Marco Polo, storia e mito di un viaggio e di un libro a cura di Samuela Simeon, che ringraziamo, di Eugenio Burgio, edito da Carocci Editore. Qui chiudiamo anche questa puntata di Europa Europa. Naturalmente vi lascio come sempre a GR24 e poi la prossima settimana per l'ultimo appuntamento della stagione con la programmazione ordinaria di Europa Europa. Un saluto e buona domenica a tutti voi.